Good Morning Luca da Lucca Comics and Games 2016.
Siamo riusciti anche a recuperare il ritardo accumulato.
Assolutamente.
Abbiamo galoppato in maniera forsennata.
Abbiamo frustato i nostri ospiti in una galoppata interessante. Abbiamo il nostro ultimo ospite
della mattinata, ma che ospite?
Assolutamente sì.
Attenzione, ospite straniero.
Ospite straniero, sì. Anche quest'anno Good Morning Luca è riuscita a accaparrarsi, possiamo dire,
lo straniero,
tanto un signor straniero che
sì, è Antoine Bazois,
creatore, come tutti sapete, di Seven Wonders, Seven Wonder Duels,
e della casa editrice Asmodee Italia, Asterion, abbiamo detto tutti i nomi.
Abbiamo dimenticato qualcosa?
Infatti con noi c'è anche
Massimo Bianchini.
Salve.
Ok, siamo tutti online. Visto la nostra scarsa capacità del io il francese non lo parlo.
Abbiamo...
Ci parleremo della gentile traduttrice che ci farà da interprete, perché noi giustamente da...
Diciamo anche il nome, dai. Denise Venanzetti.
Bravo.
Denise, puoi parlare, ci fa piacere.
Salve a tutti, scusate la mia voce in anticipo, ma
Luca è assolutamente
Luca
scusata,
lo sapete.
Siamo al 4 di 5.
Quindi subito, per iniziare con l'argomento, visto che noi siamo dei bravi UJ, abbiamo deciso di scrivere le domande, così permettiamo anche alla nostra traduttrice di avere tutto sotto controllo.
Una traccia.
Allora, io parlerei con Antoine. Come è nata l'idea alla base di Seven Wonder?
Bonjour Antoine, et je veux savoir l'idée, comment est née Seven Wonders?
Alors en fait, à l'époque j'étais dans un groupe de joueurs où on était souvent 7 dans les soirées jeux, et à 7 on pouvait pas jouer à grand chose, parce que la plupart des jeux tu joues à 2, 3, 4, 5, des fois 6, mais il y avait aucun jeu où on pouvait jouer à 7 ensemble. On était obligé de faire deux tables, et moi je voulais qu'on fasse un jeu où on pouvait jouer tous les 7 ensemble, et du coup l'idée est partie d'ici. Je voulais un jeu qui joue à 7, et le thème des 7 merveilles est arrivé, et après j'ai fait un jeu où on pouvait jouer assez rapidement sans qu'il y ait du temps mort, pour qu'on puisse ça dure pas plusieurs heures, et Seven Wonders est né comme ça. Je voulais un jeu à 7 qui joue vite.
Alors praticamente ha iniziato dicendo che erano in due giocatori, ma il suo gruppo erano sempre di più, quindi è venuto fuori questo numero 7, e niente, si è reso conto che non c'era un gioco che fosse non solo per tante persone, come appunto 7 giocatori, ma che durasse anche poco. E quindi da lì è nata l'idea di fare un gioco per 7 giocatori, e da lì 7 meraviglie, insomma, sono andate di pari passo, e niente, quindi ha cominciato a lavorarci su, e soprattutto voleva che non durasse tanto, fosse un gioco appassionante, strategico, ma che appunto, infatti Seven Wonders è mezz'oretta di gioco per 7 giocatori.
Allora, io essendo un patito di Seven Wonders, perché ho giocato al gioco base più tutte le espansioni, tra tutti i miei giocatori, quando hanno saputo che avrei avuto la possibilità di intervistare l'autore, mi dice: chiedi qual è la meraviglia preferita.
Certo.
Perché ad esempio la mia è Rodi, essendo un guerrafondaio,
ecco.
Io adoro Rodi, e invece ho detto: ma chiedi all'autore qual è tra le sue varie meraviglie quella che si sente più legato e gli piace più quando ha la possibilità di giocarci.
Et de savoir quelle est ta merveille préférée. Voilà.
Alors, ma merveille préférée, c'est le Manneken Pis de la Belgique, qui était la première promo merveille qu'on a réalisée. Et dans la première version, ça a disparu après, mais quand tu construisais la merveille, les autres joueurs devaient te payer une bière belge à la fin de la partie.
Ok, allora dice che la sua meraviglia preferita è una promo, una prima promo che è uscita proprio la versione belga del gioco, infatti adesso non si trova più, e praticamente dice che quando dovevi costruire la tua meraviglia dovevi pagare una birra belga.
Ah,
fisicamente.
Che è la Manneken Pis, poi è un simbolo un po' di Bruxelles, una piccola statuina di un bambino che fa la pipì lungo la strada, molto caratteristica della città. Ah, quindi finalmente mi sono tolto il cruccio di sapere.
Apposta.
È un altro cruccio, questa domanda non l'ho inserita, però mi sporge spontanea. La bellezza di Seven Wonders è che uno può gestire con diverse strategie il gioco, può puntare sulla costruzione delle, diciamo, degli edifici, sulla guerra, sulle famigerate carte verdi.
Esatto, innovazioni tecnologiche. Che,
lui tra queste tre quale predilige come strategia?
Come maniera di... Le savoir, voilà, il aime bien le fait que dans Seven Wonders tu as plusieurs manières de faire des points. Tu peux faire de la guerre, tu peux faire de la technologie. Toi, une manière préférée de faire les points, tu penses que... Voilà,
alors la plupart du temps, même quand j'essaye de faire autrement, je joue souvent la science, le vert. Après, ça dépend vraiment de qui est à la table. Le vert, ça marche si t'es tout seul à en faire. Dès qu'on est plusieurs à en faire, ça marche pas. Donc c'est quand même un jeu où il faut s'adapter. Mais si j'ai l'opportunité de jouer vert, souvent je joue vert.
Ouais. Ok, si. Ha detto, guarda, le mie preferite in assoluto sono le carte verdi, le famigerate carte tecnologia. Ha detto, ovviamente se vedo che gli altri giocatori sono già avanti in quella predeterminata categoria, faccio dell'altro. Però se mi è possibile, cerco sempre. Sì, esatto, carte verdi.
E te lo posso confermare perché il nostro tavolo di gioco, mm-hmm, molte volte queste carte verdi fanno tantissimi punti.
Sì. Vengono a volte sottovalutate.
Io sono il primo a sottovalutarlo.
Sì, perché magari sono anche un pochino difficili da capire, da capire come funzionano, come usarle al meglio. Allora, ma sì, dai, faccio dell'altro.
E invece quest'altra domanda è una domanda un pochino provocatoria, nel senso che ormai lui ha creato questi giochi di successo. Nell'ambito nell'ambito ludico, ecco, c'è un gioco che lui ha visto, ha provato, ha detto cavoli, perché non mi è venuto in mente averlo provato, prodotto io, ho creato io?
Ok, allora tu è dans l'ambiance des jeux de plusieurs années, mais est-ce qu'il y a un jeu que tu as essayé et que tu as dit oh, pourquoi pas je l'ai pas pensé moi?
Le jeu qui m'a le plus impressionné dans les, on va dire, les 5 dernières années, c'est Risk Legacy et le système Legacy de Rob Davio, qui est aussi dans qu'on a retrouvé dans Pandemic Legacy et qui revient dans Seafall. C'est le principe d'avoir des parties qui soient différentes à chaque fois avec un système de narration, et le système Legacy c'est vraiment le truc qui m'a dit, là je me suis dit ça c'est vraiment une excellente idée que j'aurais aimé avoir eu. Et en même temps c'est énormément de travail, un jeu comme ça je sais pas si j'aurais eu le courage de me lancer dans un projet aussi gros.
Allora, dice che quello che l'ha impressionato di più, proprio per la genialità, è il meccanismo che sta alla base di Risk Legacy, che è una meccanica che viene applicata per esempio anche a Pandemic Legacy, insomma tutti i giochi con Legacy. E, non so se siete
sì,
a conoscenza.
Praticamente l'ambientazione sì. Di gioco si modifica nel gioco e esatto. Poi non si torna più indietro.
Esatto, praticamente è più un'esperienza di gioco che un vero e proprio gioco da tavola che, sai, non so, per esempio ogni tanto lo giochi, ma sì dai, giochiamo di nuovo questo qua. Con il Legacy non si può più fare.
Ci sono certe scelte che non ti permettono poi di
esatto,
tornare indietro.
Esatto, modificano anche fisicamente
anche
il materiale, le plance, non so, tipo in Pandemic Legacy a un certo punto devi strappare proprio delle carte fisicamente. E lui dice che il meccanismo, quindi alla base di rendere il gioco da tavola però un'esperienza tutto tondo di questo genere, è una cosa che lo affascina immensamente e non sa se avrebbe il coraggio di provare a metterlo in un suo gioco, comunque di lanciarsi in questo tipo di meccanica.
E invece come progetti futuri?
E tu hai dei progetti dans le futur?
Beaucoup.
Bien.
Je suis en train de terminer un jeu avec Eric Lang qui s'appelle Victorian Masterminds, qui sortira l'année prochaine à la Gen Con, donc en août, et qui est illustré par un artiste italien dont j'ai oublié le nom, et qui est un jeu steampunk de gestion où tu joues des cerveaux du crime, Criminal Masterminds, qui essaye de construire des machines infernales pour diriger l'Europe. Donc ça, on est en train de faire les derniers réglages.
Oh. Allora adesso in particolare sta lavorando a un progetto con Eric Lang, che sì. È insomma, famosissimo creatore di Blood Rage e di Others eccetera, e ha detto che uscirà il prossimo anno 2017, okay. Nel prossimo anno alla Gen Con, insomma la famosissima convention, e ha detto che sarà a tema steampunk. E che lui sa che insomma in Italia va molto. e sarà un gioco di gestione, diciamo un gestionale basato sulla costruzione di macchine infernali, e sono praticamente all'ultimo stadio della preparazione del gioco, quindi insomma ci siamo.
Siamo in dirittura d'arrivo.
Sì.
Bene. Quindi ringraziamo Antoine per la disponibilità, ringraziamo la traduttrice. Capo tecnico, che dici? Mettiamo un po' di musica così poi passiamo
a Massimo.
A Massimo.
Mi ricuffio.
Sì. L'abbiamo messo in difficoltà come nostro solito.
Allora, cosa ci andiamo ad ascoltare? Aerosmith? Mi piacciono?
Però vabbè, ti lascio questa opzione.
Com'è che non sei contento? Non hai fatta tu la playlist?
No, gli Aerosmith non li ho messi io.
Non li hai messi tu?
È una sua scelta.
No, sì, è una mia scelta al volo. Oggi si fanno le cose al volo.
Va bene.
Quindi questa è Red Da. So fine, I never rientriamo qui a Radio Impronta Digitale. Good morning Luca, con ancora il nostro amico Massimo Bianchini.
Ciao a tutti.
Vecchia conoscenza, ormai un abitué, ma noi siamo molto contenti che lo sia.
Sì, anche perché ogni anno tante novità, tanti nuovi giochi, quindi ben venga.
Sì, assolutamente. Bene, e di oggi che cosa ci vuoi parlare?
Io ho girato un po' nello stand, ho visto dei nuovi titoli, tra l'altro, che mi hanno molto incuriosito. Sai che tra un po' Natale è vicino, quindi io ti dico alcuni titoli che tu potresti regalarmi. Uno di questi è The Others.
Ah, The Others. Ah.
Se vuoi un attimino parlarcene, Massimo.
Certo. The Others è un gioco che abbiamo rilasciato in anteprima qui a Lucca, importando alcune copie tramite via aerea. La produzione regolare arriverà a metà novembre, data in cui si troverà, inizierà a trovarsi anche nei negozi, quindi tempo per Natale. È un gioco pubblicato da Cumin or Not in edizione originale, sulla scorta delle campagne Kickstarter che hanno reso celebre questo editore, le quali sono state Zombie Side Arcadia Quest, le principali fatte in precedenza, e di adesso un po' il terzo grande progetto che hanno portato in cantiere. Noi ci siamo subito accodati alla produzione del gioco, realizzando l'edizione in italiano. È un gioco molto particolare, delle tematiche abbastanza forti, meno diciamo violento tanto quanto Zombicide, ma forse in un tono meno scherzoso. Zombicide un po' si prende in giro con se stesso, con illustrazioni anche un po' cartunesche e così via. Di Others invece ha un background un pochino più profondo, è ambientato in una cittadina inventata dalla Gran Bretagna, Haven, in cui creature del male che si incarnano nei sette peccati capitali cercano di gettare nella rovina la civiltà. È un classico questo. Contrapporre a questo scenario un po' apocalittico, esistono delle squadre di agenti che a loro volta cercano di contrastare e strepare i peccati dalla città. Proprio i peccati si infiltrano nelle coscienze delle persone presenti. Il compito degli eroi, chiamiamoli così, è quello di portare a termine missioni per, diciamo, ripulire la città da questa infestazione. È particolare perché anche gli eroi stessi non sono proprio pulitissimi, sono supereroi tra virgolette, che possono anche loro cedere alla corruzione, guadagnando poteri, però rischiando di finire dalla parte sbagliata del gioco.
Tra l'altro,
diciamo,
mi è molto incuriosito, quindi, perché ho visto mappe modulari,
sì,
ho visto tantissime miniature, tra l'altro veramente realizzate bene. Quali sono nel gioco, quali sono i mostri con i vari peccati rappresentano?
Sì, allora, nella scatola base è presente una squadra di eroi, ci sono sette eroi e sono presenti due peccati, superbia e accidia. Dopodiché, con un classico stile con Minor Not, gli altri cinque peccati verranno venduti a parte in seguito. C'è da dire che per come è costruito il gioco c'è molta variabilità nella costruzione degli scenari. C'è effettivamente una campagna, è composta da sette scenari in sequenza, che però possono essere costruiti in base a setup predisposti di tessere che hanno due varianti, quindi diciamo che le combinazioni di gioco sono veramente ampie in base a quello che si decide di giocare. In particolare il master non ho spiegato in quanti si gioca da 2 a 5 giocatori, e uno dei giocatori è senz'altro giocatore dei peccati, quindi il giocatore che cerca di contrastare l'azione degli eroi, e altri giocatori da 1 a 4 che saranno devono portare a termine le missioni. Il sistema dei turni è molto interessante perché in sostanza gli eroi fanno le loro azioni fin tanto che il giocatore dei peccati glielo consente, nel senso che il giocatore dei peccati ha segnalini in reazione che può giocare quando vuole alla fine del turno di un altro eroe per contrastare la mossa che ha appena fatto. Quindi gli eroi non sono mai certi di sapere quando e come possono muoversi, perché il giocatore dei peccati può interrompere nel momento in cui lo ritiene opportuno.
Ma i ruoli sono definiti, lo si sa dall'inizio?
Si sa dall'inizio chi è chi.
Quindi un bello scatolone pieno di roba molto molto interessante. Poi
andiamo sugli 8, giusto per dare informazioni, così costa 89 euro il prezzo consigliato al pubblico. E sì, la scatola contiene una tonnellata di miniature.
Ho provato a sollevarla, non riuscivo, sì. Sono stato schiacciato dal peso. Oltre a questo ho visto anche che c'è la riedizione della Casa della Follia.
Casa della Follia è il gioco che sta tenendo un successo incredibile allo stand, siamo colpiti, siamo arrivati stamattina a 200 copie di un gioco venduto, che è il nostro record assoluto di copie vendute durante una fiera di Lucca, esatto. e ancora più incredibile è che il gioco comunque ha un prezzo molto elevato, ha lo stesso prezzo di Hades, ovvero 89 euro, ed è molto atteso perché rispetto alla prima edizione
vuoi spiegare un attimino, perché sì, io non conosco bene come è strutturato il gioco, su cosa parla? Immagino qualcosa legato a Cthulhu,
esattamente, sì.
Si parla di follia,
esatto, quindi Cthulhu c'è sempre di mezzo. È un gioco cooperativo completamente. La prima edizione si differenziava perché c'era un game master che allestiva lo scenario nel quale ancora una volta i giocatori assieme devono cercare di sconfiggere, difficilmente riuscivano, qualche volta sì, le impostazioni dei miti di Cthulhu. In questo caso la critica che era stata mossa alla prima edizione era il fatto che comunque il setup portasse via tantissimo tempo, si parla anche di più di un'ora solo di allestimento degli scenari, delle schede, delle tessere, delle carte e via dicendo. Il problema è stato risolto in maniera brillante, devo dire, con l'utilizzo di un'applicazione che, dirò, la prima volta che me l'hanno proposta ho pensato, ma insomma, noi siamo analogici, i nostri giochi sono tutti quanti analogici, mettere attorno l'applicazione mi fa un po' paura, perché comunque non abbiamo mai avuto in catalogo un gioco di questo genere. Poi quando ho visto l'applicazione ho detto, questa cosa qua è incredibile, l'applicazione è realizzata in maniera eccelsa e in sostanza si può iniziare a giocare immediatamente, perché l'applicazione ti conduce fin da subito nel pieno dell'azione, in sostanza ti dice quale tessera devi estrarre, quali personaggi sono presenti e quali carte hanno a disposizione e dove sono presenti i segnalini, dopodiché muovendosi naturalmente come un gioco da tavolo tradizionale muovono naturalmente le miniature, si fanno le azioni con i dadi sul tabellone, però poi sarà l'applicazione a dirti che cosa fare, ovvero quanti, non so, successi e quanti colpi infliggere ai mostri che compariranno durante lo scenario, vi dicendo. In sostanza intanto l'applicazione è peraltro scaricabile anche gratuitamente dal sito e dalle principali
piattaforme, quindi esatto, sia Apple Store che Google Store.
Quindi lo si può anche andare a vedere liberamente, giusto per farvi dire quella qualità. Naturalmente con solo l'applicazione non si può giocare,
manca la plancia,
manca tutti i materiali di gioco, però ci si può rendere conto direttamente della qualità, oltre al fatto che è naturalmente è tradotto interamente in italiano, è doppiato in italiano da peraltro un doppiatore professionista, e quindi è stata realizzata molto bene. Il gioco è un'esperienza incredibile, la consiglio a tutti quanti.
Ma è che sappiamo cosa fare dopo, in questi ultimi di giochi andiamo a provare
un paio di giochi, sì.
In effetti sì, prendiamo i suggerimenti e andiamo a provare
subito.
Ve lo consiglio, c'è un po' di coda ai tavoli, abbiamo preparato diversi tavoli di dimostrazione, c'è la coda delle volte che alcuni ieri mattina dei nostri dimostratori hanno avuto prenotazioni per tutta la giornata, hanno dovuto rimandare a oggi tutta la gente che voleva prenotare, ma già dalla mattina.
E lì hanno sperimentato la follia.
La follia
e giravano i tavoli.
Beh, ieri ha fatto sold out la fiera.
Ieri tantissima gente, ieri però comunque gente. Posso dire che io in questi giorni sono riuscito a provare diversi titoli, nonostante l'afflusso veramente numeroso, io e Mac siamo riusciti a provare diversi titoli, tra cui adesso in questi ultimi due giorni proviamo ad andare a provare la casa della follia.
Ci assolutamente voglio. Sì. E poi, la domanda Marcord anche
no,
per
no,
Massimo
prima, non ancora, ancora, c'è ancora no, perché c'è ancora un titolo che anch'io girando ed è Star Wars Destiny, sì.
Questa è un'anteprima assoluta che abbiamo portato in fiera, è un gioco nuovo ancora una volta di Fantasy Flight, così come le case della follia. Un gioco innovativo per noi anche questo, perché risulterà essere il primo gioco collezionabile che mettiamo a catalogo, ed è un gioco naturalmente basato sulla licenza di Guerre Stellari, ed è un gioco di combinazione di dadi e carte, studiato e realizzato nel corso di diversi anni, e avrà il suo lancio mondiale il 2 di dicembre in tutto il mondo, quindi contemporanea anche in Italia, e una campagna di prelancio il 17 di novembre presso una selezione di negozi che hanno aderito all'iniziativa. Un gioco molto, molto rapido, molto coinvolgente, in cui due giocatori si sfidano naturalmente sulle due parti opposte delle fazioni della
Sith e
Jedi. Esattamente. Il primo set è basato sull'ultimo film uscito, quindi il risveglio della
Kylo
forza.
Ren.
Esatto, Kylo Ren contro Rey. E niente, la combinazione di dadi e carte giocate con
una curiosità, la questione collezionabile come sarà? Sarà sì. Nel senso ognuno saprà cosa va a collezionare. allenare, non è che saranno set, oppure
set base sono dei personaggi, sono fissi, quindi fissi. Per giocare naturalmente ne servono due, uno per giocatore e contrapposti, quindi c'è effettivamente il set di Kylo Ren e quello di Rey, e poi ci sarà il blister con il meccanismo della soluzione casuale delle carte, quindi col meccanismo delle rarità, quindi chi è più fortunato tra gli oggetti più potenti avrà qualche vantaggio, quindi sì, effettivamente porterà a dilapidare soldi probabilmente nell'acquisto di questi.
Vabbè, però se l'idea è originale ed è supportata e soprattutto ha così dietro un francese così importante come Guerre Stellari, secondo me
poi il prezzo comunque
è competitivo?
Molto competitivo, perché un blister piccolo contiene un dado di 5 carte, costa 2,99 euro, questo, questo genere, insomma, quindi non è neanche una spesa eccessiva, mentre la scatola base ognuna delle due costa 14,90, veramente prezzi e poi materiali così di vederli, perché sono veramente di qualità, dadi e carte, dadi non sono dadi tradizionali, sono dadi con le immagini sopra delle carte, quindi leggermente più grandi e sono realizzati molto bene, prodotto di ottima qualità,
prezzo competitivo devo dire, sì.
Andiamo a provare anche quello dopo,
ecco.
Se, magari se c'è troppa follia ci lanciamo sull'universo,
no, andiamo a prenotarci e poi a determinate ore pam, pam, e ce li facciamo tutti.
Progetti per il futuro?
Non mi aspettavo la domanda e sono poi preparato, perché
ti aspetti la domanda a malcorda,
no, è che esatto, è che si arriva a Lucca in di cui corso. Negli ultimi due mesi sì, si lavora poi come dei pazzi a Lucca, che sembra il punto finale, e poi c'è anche un dopo Lucca, ed effettivamente adesso per ragionare su che cosa avremo dopo, beh, abbiamo diverse cose in cantiere, naturalmente più o meno sono annunciate sul nostro sito, e, però noi abbiamo lanciato Time Stories, un altro gioco di Space Cowboys, questa volta torniamo in Europa, e noi stiamo lavorando sulle espansioni di questo gioco molto peculiare.
Sì, è particolare, ne parlavamo l'altra sera con Jobin, a parlare di questo gioco che è praticamente questa storia,
sì.
Molti l'hanno paragonato, adesso non so se paragonarlo è sbagliato, dire un escape room come fosse un, però tradotto in un gioco da scatola, in un gioco in scatola, c'è, cioè, questa esperienza
difficile far paragoni, perché è un po' un gioco a sé stante, innovativo. Alcuni hanno detto che è una specie di videogioco trasporto su carta, potrebbe anche sembrare un libro game per certi versi, e diciamo che sì, dentro la scatola base del gioco è presente uno scenario che è giocabile solamente una volta, quindi uno dice ma dopo si comprano le espansioni, che sono nuovi scenari per certi versi collegati a quello precedente, in cui i giocatori impersonano dei agenti del tempo, da cui il nome Time Stories, e devono risolvere missioni che consistono nel prevenire falle temporali che potrebbero mettere in pericolo la realtà, e quindi vengono catapultati in diverse realtà temporali. Il primo scenario è ambientato in un manicomio della Francia di inizio secolo, 1900, il secondo è un caso negli Stati Uniti, il terzo è uno scenario completamente in fantasy, il quarto è ambientato in Egitto, quindi si va sull'ambiente storico, passato e futuro, e anche fantasy, quindi diciamo setting alternativi, e la partita è comunque molto lunga, la durata media di ogni scenario varia tra le 4 e le 6 ore, uno dice non starò mai al tavolo così tanto tempo, la scatola è fatta in modo che si possa salvare la partita, è veramente studiata
e può ripartire,
esattamente, ogni diciamo giocatore ha il suo scompartimento in cui posiziona in appositi spazi gli oggetti che ha rinvenuto, e altri spazi determinano quante unità temporali sono state spese per fare lo scenario, vi dicendo, quindi è stata studiata in maniera diciamo ottimale.
Questo mi ha incuriosito, però non andiamo a provare, perché sennò poi
a Natale tutto. Non te lo posso regalare.
Allora adesso la fantomatica domanda a Mark Cord. Lucca quest'anno compie 50 anni, la tua prima Lucca?
Io ne compio 20, la mia prima Lucca è stata nel 97, quindi 2016 siamo alla ventesima edizione, esatto.
Ma come Babbano o come ha detto ai lavori?
No, come ha detto ai lavori.
E come Babbano?
No, Babbano era dal 92, penso. Quindi ho 20 anni, perché sono del 72. La prima volta che ho iniziato a lavorare è stato come all'epoca lavoravo con 25 Edition, come editor di Dungeons and Dragons, come Asterion Asmodee dal 2006. quindi effettivamente questo 10 anni
ne è passato di tempo,
è passato di tempo, sì,
e da
sì.
Tutte queste te ne ricordi uno in particolare che serbi un po' come un momento?
Tanti momenti in questi anni. È stata, devo dire che questa edizione qua fino a oggi, e devo dire che ormai comunque siamo in via di chiusura, sebbene manchi ancora 2 giorni, è stata forse quella che dal punto di vista della realizzazione, sia della struttura che dell'afflusso allo stand, che di tante cose, presenza, organizzazione varie, insomma il nostro stand è stata la migliore. Che non vuol dire la più divertente, vuol dire che quella che comunque non ha avuto quell'impatto di pubblico come è successo tipo 3-4 anni fa, in cui una cosa folle, corridoi invasi da gente, e quindi dover far fronte veramente a umanità varia che si assaltava lo stand. Quest'anno tutto quanto a oggi è filato alla perfezione. Poi sì, insomma, dice anche gli episodi da raccontare, ce ne sarebbero tanti. Ma
uno in particolare? No, uno che te ne viene in mente.
No, così su due piedi non potrei raccontare.
Niente, sta ridendo,
sta ridendo perché sì, li sta vedendo, ma non può raccontarli per ovvi motivi.
Okay. Va bene, allora niente.
Noi ringraziamo Massimo per averci dedicato del tempo. Che dici, anche oggi siamo arrivati alla fine?
Sì, facciamo i saluti finali.
Senza diretta anche qui oggi? Non riusciremo mai ad avere una diretta, Capotecnico?
No, diretta Facebook.
Una ce l'abbiamo avuta, solo nostra.
In diretta siamo sempre in diretta. Facebook. Tranne quando manca la corrente, ma vabbè. È quello.
Ma noi siamo un po' i vecchi tromboni per le trasmissioni. Noi siamo così analogici.
Noi amiamo la radio.
Quella old style.
È old style, esatto.
Metti un pezzo old style, quindi.
No, ti metto la sigla finale. Saluta un po'.
Va bene, ci vediamo domani alle 9:30, va?
Ciao.
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 Luca Comics and Games. C'è tutto il mio mondo a Luca Comics and Games.